Ok, allora siamo a casa del signor Alfeo, che
Buyat,
che è di Aiello, originario di Aiello, del Friuli. E mi racconti un po' la sua storia, mi racconti cosa faceva, dove viveva, com'era la sua situazione a casa prima di partire, com'è che ha deciso di partire e di venire in Brasile.
Io ero giovane allora, insomma, io avevo tutta la famiglia di mia madre qua, una mia sorella già era venuta in Brasile, anche lei. Io ho fatto il militare, che avevo, prima lavoravo in un'officina lì al paese, ma poi...
Ma sua mamma era in Brasile e poi
no,
era tornata?
No, mia mamma era morta. Ah. I miei genitori sono morti che io avevo 17 anni. Prima in un anno sono morti tutti e due.
Ma allora, lei è nato in Italia,
sì.
Giusto? Quindi i suoi genitori erano stati in Brasile e poi...
No, mio nonno è venuto in Brasile verso l'870.
Il nonno materno?
Nonno paterno. Buyat, il vecchio Buyat.
Ok.
Anzi, ce l'ho qua. E allora è rimasto un 20 anni, ma dato che qua all'epoca lui aveva... credo che sia morto qualche figlio suo, allora lui ha visto che erano malattie, così non poteva, per paura di perdere la famiglia, è ritornato in Italia. Mio padre aveva 12 anni quell'epoca, allora verso il 900 lui è ritornato in Italia, è rimasto, io credo che sia rimasto un 20 anni, allora mio padre è nato qua, insomma, è quello, ma lui insomma, il nonno è poi rimasto là, io l'ho conosciuto, insomma. Col nonno io ero l'ultimo figlio, allora il nonno era il mio punto di appoggio, sai com'è? E così
e dopo... tua mamma è anche nata in Brasile?
No, mia mamma no. I genitori di mia mamma sono venuti in Brasile verso il 1904. Mio nonno, Ulian si chiamava, che al mio paese ci sono ancora Ulian. E lì loro... insomma, lei era già fidanzata con mio padre e non è venuta, è rimasta là, capito? Questa più o meno è la storia della famiglia. E dopo noi siamo venuti qua, allora io ho conosciuto...
Quindi lei è venuto qui con i suoi genitori?
Chi?
Lei?
No, io sono qui da solo. I miei genitori, io sono venuto...
Ah, è vero, ha ragione.
Io sono venuto in Brasile nel 52. I miei genitori sono morti nel 45-46... più o meno. E dopo io ho lavorato in officina ad Aiello e quando sono arrivato da noi, quando era, per esempio, ho fatto il militare, ho fatto l'alpino, ma poi non c'era lavoro, ho detto vado un po' di anni in Brasile, ma io avevo una fidanzata già là, no?
Lei con chi viveva lì ad Aiello?
Con i fratelli, casa mia, era la casa da mio padre, mio nonno, insomma mio nonno aveva fatto la casa.
E quanti fratelli eravate?
Noi eravamo in 5 fratelli. Però uno era già venuto in Brasile, più vecchio, più quello di mezzo, insomma. E dopo è venuta mia sorella, col marito e la famiglia. E dopo sono venuto anch'io e dico, ah, vado anch'io là per vedere come sta, come non sta. Per l'idea è rimanere un po' di anni finché si poteva mettersi un po' a posto e ritornare. Ma dopo, sai com'è, questa terra qua dove si attacca e dopo per... uno si mette a posto, comincia a lavorare, ahi è arrivata, io sono sposato per procura dopo con la mia moglie italiana.
Aspetti, torniamo un attimo indietro. Lei, quindi, quando è partito dall'Italia per venire in Brasile, quanti anni aveva?
Avevo 23 anni.
E si ricorda esattamente quando è partito, con che nave?
Io sono venuto con Anna C.
Anna C.
Anna C, partito da Genova. Insomma, io il 25 luglio ho fatto che faccio gli anni, il mio anniversario, l'ho fatto sulla nave. Adesso sono arrivato qua verso il 2 agosto, arrivato in Brasile, sono partito 15 giorni prima, o 13 più o meno così.
E dove è arrivato? A Santos?
Il 2 agosto del 52. Il 2 agosto del 52.
E è arrivato nel porto di Santos.
Porto di Santos.
E quindi i suoi fratelli e sua sorella erano a San Paolo?
Erano già a San Paolo.
Proprio nella capitale?
Allora io sono venuto con loro, sono rimasto con loro un po' di tempo e poi ho cominciato a lavorare di qua e di là, a trovare lavoro. Lì dopo sono sposato per procura,
mi racconti questa storia.
Il padre suo diceva: no, io non ti mando la figlia in Brasile perché dopo non so che cosa. Allora mio fratello è sposato, ha fatto le pratiche, insomma, non qua, la procura, mio fratello è sposato, insomma. E siamo tutti
e
tutti
quindi nostri. Poi l'ha raggiunta sua moglie.
E poi mia moglie è venuta un anno dopo, mm-hmm. un anno e mezzo dopo, più o meno, è venuta nella fine del 53, la fine più o meno.
Come si chiamava sua moglie?
Graziella. E... Graziella Tell, di Bagnaria Arsa.
Di?
Bagnaria Arsa, è Privano si chiama il paese, mm-hmm. è vicino al Mercatone, è stato al Mercatone qualche volta?
Sì, sì. Come...
Allora vai un'altra volta, là troverai mia nipote.
Ah, ok.
Che lei è la nipote mia.
E quando lei è arrivato, appena è arrivato a Santos, in Brasile, qual è stato il suo primo impatto? Che impressione le ha fatto?
Io...
Che tipo di aspettative aveva prima di arrivare e cosa ha trovato quando è arrivato?
In principio così uno arriva, rimane mezzo stordito, non sa dove va, non sa cosa fare, non sa parlare. Insomma, mio cognato stava, in quell'epoca aveva una piccola officina, stava montando biciclette, allora io ho lavorato con lui un tempo per imparare a parlare. Allora dopo io sono cominciato a lavorare fuori, io ho cominciato a lavorare nelle questo è il figlio di mia moglie. E allora ho cominciato a lavorare di qua e di là finché sono potuto cominciare a stabilirmi in qualche modo, insomma, né? Allora ho cominciato a fare stabilirmi, lavorare, insomma, lavorare 20 ore al giorno
addirittura.
Sì,
e
signora,
che tipo di lavoro facevi?
Meccanico,
sempre meccanico.
Allora, meccanico, ho lavorato in diverse industrie e poi ho cominciato a montare un'officina per conto mio e ho cominciato a fare qualche cosa, insomma, no?
E c'è qualcosa in particolare che l'ha colpita quando è arrivato in Brasile? Del paesaggio, delle persone, non so.
No, in principio...
Era come se l'aspettava?
In principio bisogna chiudere gli occhi e lavorare. Uno deve dire, no, non deve scegliere molte cose. Bisogna lavorare, bisogna cercare di fare il meglio che può. Per poter montarsi e fare una casa o fare una qualche cosa o montare o insomma, per poter riarrivare a farsi qualche cosa, insomma. L'idea era ritornare in Italia ogni giorno, capito? Ritornare indietro e aspetta domani, dopodomani, non abbiamo soldi, non vengono sufficienti per ritornare indietro e così. Uno rimane oggi, rimane domani, rimane col tempo e dopo si comincia a stabilirsi, allora si affitta una casa, viene un figlio dopo, viene la figlia, è nata nel 54.
Quanti figli ha?
Due.
Due figli. Un figlio che è il maggiore?
No, la figlia maggiore.
Ah, la figlia maggiore.
Nel 54 il figlio del 60, il 54 è Loredana, nel 60 è Claudio. E lì dopo bisogna cominciare a lavorare di più ancora, no? È così.
E quando è tornato per la prima volta? È tornato
dopo 25 anni, la prima volta. Io sono tornato dal 54, sono tornato dal
54, 52,
52. Più o meno sono tornato verso l'80, 75, 80, più o meno 76, così.
Prima o dopo il terremoto?
Dopo,
quindi dopo il 76.
Dopo il terremoto.
E com'è stato? Che impressione le ha fatto?
È stata un'impressione molto forte, no? Sentire la nostalgia della terra, del paese, della gente che conoscevo, degli amici, è stato molto... molto...
Lei aveva ancora fratelli in Italia?
Sì, cioè, no? Io ho un fratello in Italia, avevo due fratelli, uno è morto, e uno c'è ancora vivo che ha 96 anni adesso, il più vecchio. E c'ho un fratello qua che abita in Santos.
Anche quello che diceva che ha fatto la campagna d'Africa.
Ecco, quello ha fatto la campagna d'Africa. E io non ho fatto perché ero giovane, no? Allora, cioè, 29, no, quasi, cioè, mi prendevano, ma insomma non ho fatto niente. Ma è così, e dopo ho cominciato a montare una fabbrica, ho cominciato a fare delle macchine, delle cose, diverse cose, lavoravo per le industrie, ho lavorato per la Goodyear, che faceva equipamenti, per la gomma, per diverse cose. Dopo mi sono specializzato su queste macchine per fare, per caseifici. E così ho fatto fino adesso.
Cosa facevano queste imprese? Non per fare...
Per fare la mozzarella. Erano filatrici, stampatrici, queste cose qua.
E come è nata questa cosa?
È nata da un individuo che io le ho fatto un sistema di automatizzazione di un caseificio che era italiano. E lui mi dice, perché non fai la macchina per fare la mozzarella? Dico, ma io... Non sono tagliato, dice, non ho mai lavorato per formaggio. No, ma vai a vedere, dice. Allora siamo andati a vedere nel caseificio suo, che era la Polenghi, era una filiale della Polenghi di quel tempo, ancora esiste. E ho andato là, ho visto che il lavoro era più o meno facile, e ho cominciato a farlo, e così è andato avanti durante 30 anni quasi, no?
Quindi aveva la sua attività e praticamente produceva macchine.
Produceva macchine, montavo, facevo, perché qua non c'erano quelle macchine lì. Allora io le ho introdotte nel mercato, insomma sono stato solo durante 15 anni o più, allora lì mi sono sistemato con le mie finanze, diciamo così.
E ci sono tanti caseifici qui intorno?
Sono molti caseifici. Io ho venduto quasi 500 macchine, sono molti caseifici.
E come?
Il Brasile è grande, ho venduto macchine in Argentina, in Brasile, Peru, Cile, Venezuela.
E com'è stato dal punto di vista, diciamo, amministrativo, burocratico, dall'inizio? Ha avuto qualche difficoltà o è stato facile, diciamo, fare le cose?
Difficoltà sempre ci sono, no? Facile ormai. Tutti, come si dice da noi, tutti vogliono tirare l'acqua nel suo mulino, capito? Allora uno cerca di prendere uno l'altro, bisogna lavorare di più, bisogna fare il prezzo più buono, quello non serve, e tutte queste cose, è commerciale dopo la cosa, ma insomma ho avuto dei trastorni di società, di campo, diciamo così, ma dopo, e adesso siamo arrivati.
Adesso in pensione?
Adesso non vuole più fare niente, perché ormai la testa va, come si dice, la testa va e il corpo non arriva.
Senta, ma in casa che lingua parlavate?
È un po' friulano, quando io, è 10 anni che è morta la mia moglie italiana. E si parlava un po' friulano, un po' portoghese. Che i figli, si parlava italiano anche. Veniva, perché noi avevamo molti amici italiani, quando veniva questo qua allora si parlava friulano.
Io? Era anch'io.
Tu non sai parlare italiano, so parli friulano.
No, tonone, vai.
E scherzo, io scherzo.
I suoi figli quindi parlano anche friulano e italiano?
No, non parlano capisco. Friulano, parlano solo italiano. Capiscono il friulano.
Ma hanno studiato anche a scuola italiano?
No. Solo per sentire, hanno viaggiato, sono andati in Italia 2 o 3 volte, allora hanno preso l'italiano bene.
E lei dopo questa prima volta che è tornato, cos'era, nel 76-77, è tornato 3 volte?
Sì, sono tanto. Io ogni 5 anni, 4-5 anni.
Quando andavi a scuola, te ti insegnavano l'italiano là dove abitavi o no?
Sì.
Ah, sì.
Era già emancipato.
Urli, non urlare! Io mi ricordo sempre questa frase, perché c'era un ragazzo, sì, che c'è l'età, prima, seconda età, e si chiamava, il cognome era Urli, e quando parlava e la maestra ci diceva, Urli, non urlare!
Così.
E a scuola.
E lei cosa si sente? Si sente più italiano, più brasiliano, un po' uno e un po' l'altro?
Io mi sento bene friulano. Che io parlo friulano molto bene, mi sento bene in Friuli, capito? Il brasiliano io l'ho preso, l'ho adottato, diciamo, no? Il brasiliano io lo parlo bene, e il Brasile mi ha dato una mano, diciamo così, no? Dentro, mi sono fatto la mia famiglia qua, praticamente. Allora io non devo ringraziare anche il Brasile per avermi dato questa opportunità, diciamo così, che io ho fatto il Brasile come la mia patria, come la seconda patria sarebbe. L'Italia io sempre ce l'ho nel mio pensiero.
Ma quindi si sente anche un po' brasiliano?
Sì, logico, mi sento un po' brasiliano. Fatto che il brasiliano anche si parla, è quasi un po' friulano. No,
dico, ma a parte la lingua, lei proprio come sua identità.
Sì, mia identità, e mi sento un po' brasiliano, perché io ho fatto un buon lavoro qua in Brasile. E allora io credo di aver contribuito a quello che mi sono proposto, arrivare. Allora il Brasile anche, io mi sento brasiliano. Ma l'Italia, no? L'Italia si nasce, dove si nasce non c'è terra migliore.
E quali sono le cose che le mancano di più dell'Italia, o che le piacciono di più dell'Italia, e quali invece che le piacciono del Brasile?
Ormai adesso il mondo è tutto legato, no? Qua abbiamo di tutto, adesso vengono tutte le cose dall'Italia, dal Brasile, di là, qua. Una volta per trovare un vino italiano bisognava correre da tutte le parti, uno sentiva la nostalgia, una grappa friulana, no? Come le schnappe, come si dice, no? Adesso no, adesso c'è, si trova, il riso arborio che qua non si trovava, adesso lo fanno anche qua, cominciano a farlo, sono 2 anni che si trova.
Cosa?
Il riso arborio. Il riso arborio per risotto.
Per fare il risotto.
Il risotto di funghi, insomma, quelle cose lì, i funghi già si trovano un po' così, né? Ogni tanto spariscono, proprio si trovano. I vini, sono molti vini italiani, e insomma l'Italia è rimasta, diciamo, più vicina adesso, capito? Il commercio è rimasto più...
E per quanto riguarda invece la società...
Invece 20 anni fa, 25, la nostalgia era molto più forte, perché non si trovava niente dall'Italia, niente. Diciamo una o altra cosa, uno la portava... Sì, sono ancora certe cose che uno manca, diciamo, ma sono cose piccole, diciamo, sono cose piccole in proporzione alla vita che uno rimane a vivere qua, insomma.
E dal punto di vista invece proprio della società, della cultura, ci sono degli aspetti dell'Italia che le mancano? Ci sono delle cose della cultura e della vita in Brasile che le piacciono più che in Italia?
Ma adesso io non trovo la differenza più, perché ho vissuto 55 anni qua e non sento questa differenza più, che non capisco. Ciao, ok. Non riesco a differire tutte, non riesco a fare la comparazione entre una e l'altra, no? Perché ormai la mia vita è stata praticamente tutta qua, e io sono venuto giovane, e la cosa è stata così, adesso non sento più la differenza, perché mi sono abituato, mi piace andare in Italia, molto. Mi piace vedere, ma ormai la vita è rimasta, già sta sulla ruota già sta sull'alto del coso.